Dal libro del profeta Michea. Così dice il Signore: e tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace.
Lasciamo la parola a Roberto per la sua, per il suo intervento.
Buonasera. Buonasera a tutti. E faccio solo un breve saluto. È veramente bello ritrovarsi come ogni anno, come da tradizione ormai, qualche giorno prima del Natale, per scambiarci gli auguri, condividere un momento di riflessione, di spiritualità insieme, provando a dare anche un senso profondo al cammino verso il Natale. E per cui veramente sono contento di questo momento. Stavo pensando che una delle intuizioni forse più straordinarie della nostra civiltà cristiana occidentale è forse proprio quella che quando andiamo a chiudere l'anno, a chiudere la stagione, la chiudiamo con un'attesa che ci proietta già verso il futuro. Chiudiamo il momento della chiusura, lo facciamo coincidere con una nascita. Ecco, questa cosa qua secondo me è veramente bella e ci aiuta a riscoprire, a interiorizzare quella dimensione di circolarità del tempo che invece non è proprio tipica, o perlomeno ce la siamo un po' scordata quantomeno in Occidente, no? Il tempo ciclico, la ciclicità delle stagioni, il tempo circolare che magari va oltre lo stesso tempo dell'esistenza, è qualcosa che ha più un richiamo orientale, no? E noi almeno in questa cosa qua, in questo tempo, proviamo a ricordarci che si può ricominciare. E vi dicevo, mi piace molto questa cosa qui perché spesso ci trinceriamo dietro gli alibi del pregresso, gli alibi per cui poi non abbiamo il coraggio, la forza, la volontà di ricominciare. In questo senso, credo veramente un contributo geniale, è un po' il messaggio contenuto in un film che tutti conoscete, che già dal titolo ci dice questo, no? Con Massimo Troisi, qualche anno fa, Ricomincio da tre. Ecco, quell'idea del fatto che si può ricominciare e magari non da zero, no? Lui dice, perché tre cose mi sono andate bene nella vita, già da ricominciare da zero, no? Possiamo anche ricominciare da tre, da ripartire sempre, ogni anno, forse ogni giorno, da quelle cose che comunque ci fanno star bene, hanno dato qualcosa di significativo alla nostra vita, qualcosa che, per cui ancora vale la pena affrontare, mi verrebbe da dire, col sorriso o provandoci almeno ogni giornata. Questo è l'augurio che vorrei un po' farvi fare a ciascuno di noi per il Natale, e credo che non potrebbe essere diversamente, visto che con l'anno che si chiude ci affacciamo a un anno particolare, un anno speciale, a un anno giubilare, all'anno del giubileo della speranza. Ce ne parlerà meglio Don Chicco di questo nella meditazione che farà fra qualche minuto, E ecco, per cui non rubo sicuramente il mestiere a lui, stavo pensando solo a una cosa un po' alta sul tema della speranza, no? Ci insegnano dal catechismo che la speranza è una delle virtù teologali. Speranza, fede, carità, virtù teologali, ovvero quelle del divino, le virtù di Dio. Dio che, ci insegnano i teologi, i filosofi, è per definizione l'assoluto, quella cosa indivisibile. Ecco, così non possono che essere anche i suoi attributi. Per cui, cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che fede, speranza, carità sono veramente intrecciate. Quanta fede ci vuole per vivere pienamente una speranza profonda, vera, autentica di futuro. Una speranza che magari ci porti a immaginare anche qualcosa che non crediamo si possa veramente immaginare. Una speranza che ci porti a immaginare pace laddove ci sembra che la pace non possa più esistere. E in larga parte di questo mondo iniziamo a pensare così. Ecco, per questo faccio veramente l'augurio di una speranza autentica che affonda le proprie radici nella fede. E la terza virtù è quella che, insomma, naturalmente discende da tutto ciò, perché la carità, è, insomma, ecco, qui non andiamo sul discorso etimologico, ma carità, l'amore nella pratica, nella quotidianità di tutti i giorni, discende naturalmente da quello che dicevo poc'anzi. Ecco, mi piace, mi avvio a concludere, mi piace pensare al fatto che queste cose ce le diciamo in un luogo, in un baluardo della carità in provincia di Bergamo. E qui, stasera, dove siamo ospiti, dove ci sposteremo poi tra un momento, ecco, il patronato San Vincenzo è una di queste realtà. E ecco, abbiamo delle collaborazioni molto belle aperte con il patronato San Vincenzo e così con altre realtà del territorio che fanno della carità la loro, insomma, la loro cifra quotidiana. Pensiamo a quanto ce n'è bisogno. Io veramente cito solo tre cose. Cito il tema della casa, il fatto che questa è veramente l'emergenza che continua a bussare alla porta di questo territorio e che basta andare dove andremo tra un attimo e lì una risposta in questo momento non siamo in grado di darla, e per fortuna c'è chi fa questa attività di accoglienza. La casa, ma vorrei parlare anche dell'occupazione femminile, che rimane un altro grido forte di questo territorio, con livelli che non sono ragionevoli, non sono presentabili in una provincia che lavorativamente sta bene. In questo senso abbiamo deciso di rilanciare anche, cioè, di rilanciare quest'anno, perché ormai ha qualche anno l'esperienza delle borse lavoro, con cui non l'avremmo forse mai detto quando abbiamo cominciato con la campagna di Natale del 2020. Negli anni abbiamo raccolto 200.000 euro che hanno finanziato 70, qualcosa più, progetti di inserimento lavorativo, e il 70 è un numero che ricorre, nel senso che il tasso di successo occupazionale di questi interventi è superiore al 70%. Ecco, in questo senso, adesso che di soldi ce ne sono un po' di meno, perché li abbiamo dati fuori, cerchiamo sicuramente, non abbiamo nessun problema a tornare alla carica col dire proviamoci, perché ne vale veramente la pena, è qualcosa che ha un impatto forte, decisivo per la vita di qualcuno. E poi ci sarebbero altri temi, penso ai giovani, penso anche qui l'altra metà diciamo con cui collaboriamo tanto il patronato San Vincenzo è la sua associazione, cioè la sua AFP, l'ente di formazione professionale, e il nostro ENAIP, insomma c'è veramente tanto da fare anche per far fronte, penso soprattutto al dramma della solitudine dei ragazzi, dei giovani, che penso che tutti ne facciate testimonianza, e basta guardare, se non in casa propria, nel proprio vicinato, per scorgere evidenze di quest'altra emergenza sociale. Ho citato queste tre cose perché abitare, occupazione femminile, giovani, perché sono quelle cose che più di tutte mi fanno un po' male qui all'altezza dello stomaco. E ecco, veramente l'augurio che faccio alle nostre ACLI è quella che sempre più nella nostra azione quotidiana riusciamo in rete con tutte le persone, con tutte le realtà che potessero dare una mano in questo senso, provare a fare qualcosa in più su queste sfide che ci sembrano più grandi di noi, ma quella speranza, quella autentica, è quella che ci fa anche raccogliere sfide più grandi, che ci sembrano più grandi di noi. Chiudo con una preghiera, una ricorrenza e qualche ringraziamento. La preghiera è perché oggi c'è stato il funerale del papà di Romy, che è la vicepresidente dell'associazione, infatti lei non può essere qui questa sera, e veramente chiedo una preghiera per lei, la ricordiamo. Sempre nella giornata di oggi invece abbiamo anche una ricorrenza molto bella e significativa, perché la persona che parlerà fra poco, magari l'applauso fateglielo quando sale, quando scende, più di uno, quando preferite, Don Chicco, Don Cristiano, il nostro accompagnatore spirituale, oggi, proprio oggi, gli abbiamo fissato, gli abbiamo occupato il preserata, compie 50 anni. Grazie. E veramente chiudo con qualche piccolo ringraziamento a Don Davide e a tutta la squadra del Patronato San Vincenzo per ospitarci stasera e per il lavoro che stiamo portando avanti insieme, allo staff della sede provinciale a cui in queste settimane, in questi mesi, sto chiedendo un grande sforzo in termini di disponibilità e di maturità per andare a riorganizzare il lavoro della sede provinciale affinché possa essere riferimento per tutta la nostra comunità e per fare al meglio il proprio lavoro e portare avanti in maniera duratura tutto quello che di bello fanno le ACLI a Bergamo. Un ringraziamento speciale molto largo a tutte le nostre socie e i nostri soci, perché quest'anno abbiamo varcato la soglia abbiamo superato le 10.000 adesioni, abbiamo fatto oltre 10.000 tessere, è un risultato simbolico, da oltre 15 anni non avevamo un seguito di questo tipo, e ecco, credo sia sinonimo di un'appartenenza declinata come si declina l'appartenenza nel 2024, che non è quell'adesione di 10.000 persone totale come poteva essere negli anni 60-70, però ecco, far la tessera delle ACLI non conviene, è una scelta, ed è una scelta che oltre 10.000 persone a Bergamo fanno e che credo ci debba inorgoglire e farci credere di essere sulla giusta strada e che sia poi di stimolo per fare ancora meglio. L'ultimo ringraziamento lo faccio a ciascuno di voi qui stasera, non mi stancherò mai di dirlo, per l'accoglienza, la competenza e la generosità che ogni giorno mettete in campo e ogni giorno mi rendono orgoglioso di essere il presidente di questa straordinaria associazione. Grazie di cuore e buon Natale.
Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Ciascuno di noi a Natale ha le sue tradizioni. Ci sono delle cose che tornano nella vita di questo periodo, in questa ricorrenza. Uno dei riti e delle tradizioni della mia vita, già da un po' di anni, è questa preghiera assieme a voi, e quindi mi sforzo di guardarvi in faccia, di riconoscervi, perché davvero è tanti anni che non c'è Natale senza l'incontro assieme a voi, come peraltro non c'è Pasqua senza il nostro incontro, e è una cosa molto bella. Mi capita di avere vari incontri durante questo periodo dentro ad alcune aziende, associazioni, gruppi, ed è bello che è il mio Natale, ma io mi immagino il Natale di ciascuno di noi sia pieno non solo di quei riti che la tradizione ci ha consegnato per incontrare il farsi carne di Dio, ma che sia fatto dell'incontro con la carne degli uomini che ci racconta del farsi carne di Dio, no? E mi permetto, Roby e Presidenza, di offrirvi qualche parola su quella che è la virtù che quest'anno abbiamo scelto per le nostre acque. L'accennava anche Roberto, la virtù della speranza, ma non ci siamo soffermati alla virtù della speranza, ne abbiamo parlato un po' anche in Presidenza, perché non ci bastava questa parola, se ne sono portate varie, e poi alla fine abbiamo deciso di mettere assieme alla speranza anche la parola inquietudine. Quindi la nostra virtù dell'anno, quella che ci consegniamo a vicenda questa sera, è quella della speranza inquieta. E a me non sembra una cosa fuori luogo o semplicemente un'aggiunta che quelli delle acli, che devono fare un po' di più, aggiungono perché il Papa ha detto della speranza, allora noi facciamo un pochettino di più. No, ma perché questa per noi è la declinazione forse più vicina, quella che sentiamo più vicina al cuore, al nostro atteggiamento di vita, dentro anche la dimensione dell'inquietudine. E devo dire che mentre ne parlavamo in Presidenza, ma poi ci abbiamo pensato anche in questi giorni, se ci riflettiamo un po', davvero la speranza è lontana da quella categoria dei sentimenti dolci, dei sentimenti tranquilli, ma piuttosto ci piace pensarla, soprattutto in prossimità del Natale, come una virtù che nasce dentro una culla inquieta, un po' come quella di Gesù. La culla inquieta di chi sceglie di essere consapevole del mondo in cui si trova, di quel mondo che è questo qui e non un altro, che non scappa facendo finta che ci siano altri mondi rispetto a quello in cui stiamo vivendo noi, che non si riempie la testa o la bocca di tante cose e poi una fetta di panettone, un calice di spumante e via. Ecco, per noi il Natale non è questa roba qui, la speranza inquieta del Natale non è questa roba qui. La speranza inquieta che vogliamo riflettere, meditare, fare nostra, è quella di chi, a partire dalla scelta di aprire gli occhi, si scontra, si incontra con l'intollerabilità del male che ci è destato dal sonno di quell'indifferenza, che anche adesso in un mondo che da un lato continua a sollecitarci con mille cose che non ci sembrano possano essere messe nella categoria della giustezza, e quindi risvegliati da quella da quella indifferenza che ci fa dire ma sì, tutto sommato noi stiamo bene. La speranza inquieta ci mette in movimento, ci porta addosso e dentro a quella tensione di chi sente quello che dovrebbe essere ma ancora non è, che ci mette dentro a quel sogno e quelle visioni di vita buona che però faticano a diventare segni di vita buona e a volte restano solo dei sogni di vita buona. La speranza inquieta mi sembra sia quella di chi capisce che la questione è davvero cruciale, ma cruciale per la quotidianità della nostra vita, non per le teorie della fede e neanche per le esortazioni che ci possiamo consegnare tra di noi a Natale o anche in altri periodi. Per cui la questione è cruciale nella misura in cui non vogliamo essere tra quelli che passano il tempo a far passare il tempo per poi soffermarsi un giorno a guardare indietro e dire dov'è finita la vita che ho vissuto. In questo mondo così, come ci ripetiamo spesso, malato della policrisi, dove assistiamo a delle comunità che fanno fatica a tenersi assieme, dove sentiamo sempre di più che la lotta che dobbiamo ingaggiare deve essere quella per costruire il noi, dove le spaccature tra il dentro delle nostre vite e il fuori delle nostre vite diventano sempre più evidenti, in questo mondo dove la schizofrenia tra il bisogno di accogliere, abbiamo bisogno di manodopera, di lavoratori, ricambio generazionale e allo stesso tempo il rigetto di chi arriva, sono una schizofrenia palese, di quale speranza possiamo parlare noi? Che cosa veniamo a raccontarci questa sera? La domanda è cruciale e ci lascia inquieta. Quale speranza possiamo sperare? E guardate che dobbiamo dircelo che il contrario della speranza non è che tutto sommato si può tirare a campare. Il contrario della speranza è la disperazione. Se tu non hai una speranza, devi stare attento, perché rischi di scivolare lentamente, magari silenziosamente, senza accorgertene troppo, dentro la disperazione. Ma quando poi ci sei dentro, me lo raccontate voi com'è difficile venirne fuori. Se noi ci pensiamo bene, forse non esiste troppa neutralità tra queste due parole, speranza o disperazione. Quindi davvero la domanda è molto seria. Noi siamo disperati o siamo abitati da una speranza? E se sì, qual è la nostra speranza? Per quale motivo ci svegliamo alla mattina? Cos'è che muove nel profondo la nostra vita? Cos'è che non ci fa fermare? Qual è la speranza che abbiamo nella nostra relazione d'amore? Nella nostra famiglia? Nella nostra vocazione? Qual è la speranza che abbiamo nel nostro lavoro? Qual è la speranza che sta a monte del nostro impegno nelle arti? Qual è la speranza che abbiamo nella Chiesa? Qual è la speranza che abbiamo nella società o nella politica? Quale speranza abbiamo nel mondo che stiamo abitando? E queste domande potrebbero andare avanti a lungo. Nell'attenzione che se non sappiamo dare un nome vero a questa domanda, a questa speranza, se non sappiamo davvero avere la pazienza di tirar fuori qual è il nome, qual è la consistenza, in che fatti si manifesta la nostra speranza attraverso tutte queste cose, allora qualcuna di queste cose potrebbe diventare luogo di disperazione. E voi la sapete bene che noi non siamo abituati a raccontarcela. Quando parliamo di disperazione ci vengono in mente delle facce di persone, di storie, di cose difficili, ma di cose davvero difficili. Io che faccio il prete magari potrei dirvi, ma sì, viene Natale, la nostra speranza è Cristo che nasce, no? Se siamo cristiani è così. E sarebbe bello anche che magari qualcuno di voi si alzasse in piedi e mi dicesse: sì, però poi cosa significa? Cosa significa quando torno a casa stasera che tu mi dici che la grande speranza è Cristo che nasce? Perché o Cristo è qualcosa di concreto, o il Vangelo è qualcosa di concreto, oppure cosa mi cambia nell'esistenza, nei miei problemi, nelle mie fatiche, nel mutuo che ho da pagare, nello stipendio troppo basso, che cosa mi cambia a me che Cristo nasce? E può accadere che se in tutto questo qualcuno si ritrova disperato, allora qui si attivi la nostra inquieta speranza. Perché vedete, se noi sentiamo e vediamo che la speranza non è di tutti, per mille motivi diversi, perché c'è chi è stato più sfortunato di noi, chi ha sbagliato qualcosa nella vita, chi aveva immaginato e poi in realtà le cose sono andate diversamente, ecco, quando noi incontriamo qualcuno che la speranza se la sente sfuggita tra le dita delle mani, allora lì si attiva la nostra inquieta speranza, che diventa responsabilità di speranza. Per cui davvero ci riflettevo con grande inquietudine a questa questione della speranza e della speranza inquieta, che per noi deve diventare un comandamento. Il comandamento della speranza, qualcosa di perentorio da assumere, proprio perché magari qualcuno non riesce ad averne tanta quanta ne abbiamo noi, o ad avere le condizioni per poterla vivere come la viviamo noi. Per cui chi per grazia ha dentro di sé anche solo un piccolo bagliore di quella luce che è la speranza, è responsabile di non farlo cadere, di non farlo spegnere, di donarlo a chi non ce l'ha o chi ne ha poco. Noi abbiamo ascoltato questo brano di Vangelo, lo ascolteremo poi domenica prossima, dove queste due donne, e non è un caso che siano due donne, sono coloro che si mettono davanti all'impossibilità del plausibile, all'impossibilità del ragionevole, per dire che c'è un oltre che per noi diventa una responsabilità, che per noi la parola impossibile si deve sempre confrontare e, se c'è bisogno, scontrare con la parola speranza. Ed è una speranza che anzitutto ci chiede un cambio radicale della nostra vita, perché lo sappiamo bene e ce lo ripetiamo e ce lo dobbiamo continuamente ripetere, che magari non sapremo fare tanto in giro o fuori da noi, ma almeno dentro di noi sì. E lo sappiamo benissimo che non si può dare ciò che non si possiede. E allora l'impegno nel tentare di coltivare almeno un po' per noi stessi, la speranza, diventa il primo passaggio per poterla dare a qualcun altro, perché se noi non ce l'abbiamo, non gliela diamo a nessuno. E mi viene in mente un altro passaggio. Sperare in modo inquieto è mettersi davanti alle cecità, davanti alle sordità, davanti alle malattie, davanti alle colpe degli uomini e delle donne di oggi, o davanti alle nostre, di cecità, sordità, malattia, colpe, con quella certezza che per noi si chiama regno di Dio, che per noi si chiama possibilità, oltranza, di incontrare un Dio che non smette di credere di più nel bene possibile di domani che nell'evidenza del male di oggi. Questa per noi è la speranza inquieta. Noi abbiamo voglia, abbiamo bisogno di continuare a vivere un impossibile che ci sorprenda, un impensabile che ci riguardi, un imprevisto che non smetta mai di portarci oltre tutti i nostri calcoli più ragionevoli. E allora dobbiamo essere capaci, almeno per noi stessi e poi per quelle persone che sono vicino a noi e poi per quello che la vita ci chiamerà a fare, tanto, poco, vicino o lontano, di essere delle persone capaci di disobbedire alla propria infelicità e all'infelicità degli uomini, capaci di non fuggire dentro al se fosse per stare dentro a questo mondo e far crescere qui la speranza, capaci di coltivare quella speranza che rinasce dalle nostre piccolezze, dalla nostra umanità, dal sentirci dei poveretti graziati che non possono permettersi di non graziare gli altri, perché loro stessi sono stati graziati, noi stessi siamo stati graziati. Quella speranza che ci porta ad andare oltre il già visto, il già detto, il già vissuto, quella speranza che ci aiuta a stare in mezzo con perseveranza alle cose che ci interessano di più, cioè la vita delle persone, che ci aiuta anche, dentro a questo mondo così un po' strano, a scegliere questa sera di ripartire da qui, da questa chiesina un po' scassata, da dove è nata una grande storia di carità, e invece che andare allo stadio dove si tiene accesa la luce di notte per far crescere l'erba, o di andare al Chorus Life che costa 400 milioni di euro, noi il panettone andiamo a mangiarlo sotto una tenda in mezzo al campo da calcio dove ci sono baraccate 150 persone e il Natale loro lo faranno lì. Questo per noi significa porre un segno concreto per dire che poco, pochissimo, ma quello possiamo farlo. E che noi delle Acre vogliamo essere così e continuare ad essere così, in ascolto del nostro tempo, della nostra città e provando a stare dentro a quei luoghi dove c'è più bisogno di speranze che in altri luoghi. A tutti voi, cari amiche, cari amici, care amiche, auguro quella speranza inquieta che sia la bruciante passione per il possibile.
Ci mettiamo in piedi e recitiamo a cuori alterni la preghiera che trovate sul foglietto. Iniziano le donne.
O tu che vieni presto, Signore dell'inizio e della fine, in noi si compia oggi il tuo mistero. Incontreremo te nel tuo regno.
Per sempre sei vivente, pastore della Chiesa nel deserto. Da te speriamo l'acqua che disseta e il pane necessario al nostro viaggio.
Ascolta il nostro grido e il gemito che sale dalla terra, perché nell'ora in cui si fa già notte, si levi il giorno della tua venuta.
È gloria a te, Signore, al Padre che con te è benedetto, perché nel soffio unico è l'amore, in cui salvi noi che ti attendiamo. Chiudiamo questo momento con la riflessione di Daniela Noris, delegata in presidenza alla vita cristiana e alla spiritualità.
Grazie. Con voi questa sera condivido alcune suggestioni che sono annotata mentre leggevo la preghiera che abbiamo appena pregato insieme. Perché mi sembra che ci siano tre passaggi che rappresentano bene il mondo Acri. Il primo passaggio è quello in cui nella preghiera si dice: da te speriamo l'acqua che disseta e il pane necessario al nostro viaggio. L'immagine di un Dio che cura le sue creature, provvede al pane e al cibo, nutre il suo popolo quando è nel deserto. Ma sicuramente noi sappiamo che la richiesta del pane e dell'acqua è anzitutto il riconoscimento per noi del nostro essere fatti di carne e di avere come necessità primaria il procurarsi il cibo per il nostro sostentamento, per poter vivere. Procurare il necessario per vivere ci impegna molto. È un'occupazione che ha a che fare con il lavoro quotidiano. Ci rende molto concreti e vicini alla terra. Ma la fatica del lavoro restituisce anche dignità all'uomo, perché assicura anzitutto il cibo e le cure che gli sono necessarie. Il lavoro è quindi un valore sociale fondamentale che va difeso e salvaguardato. Costruire una società più giusta e solidale, combattere la povertà e le discriminazioni, avere cura dell'uomo, significa fare un'azione e farla per Dio. Il secondo aspetto è quello dell'interiorità dell'uomo, la sua anima. Infatti nella preghiera c'è questo urlo, questo grido, ascolta il nostro grido. In ebraico la parola anima si traduce con la parola gola, ha a che fare con la profondità dell'uomo, la sua interiorità. Ed è una gola che grida, ha fame la nostra gola. Nel Salmo 63 recitiamo di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Ma allora il nostro compito non è solo quello di dare pane e acqua, cibo, una casa, perché l'uomo si sostenti, perché l'uomo riconosca la propria identità e la propria dignità. L'anima ha bisogno di nutrirsi, e quando l'anima si nutre di amore, di senso, di pace, di giustizia, di gioia, di fratellanza, di solidarietà, di relazioni buone, di letteratura, di arte, quando l'anima si nutre di queste cose, dà forma a un uomo più vicino a sé, cioè più umano, più vicino a Dio. Quindi contro il desiderio dell'indifferenza, della banalizzazione e del consumo fino a se stesso, è compito nostro proporre la profondità, il pensiero critico, la passione per i valori che rendono l'uomo pienamente uomo. È un compito urgente, perché spesso sentiamo levarsi un grido che nasce dal vuoto di un'esistenza che non trova più senso. Io arrivo dalla scuola, sono arrivata un po' di corsa, il grido di alcune mamme che quando parlano dei figli, quindi parlano di ragazzi giovani, lanciano un urlo di richiesta d'aiuto, perché ci sono molti giovani che annaspano, sono in difficoltà, non riescono a trovare il senso di quello che fanno. Dare cibo all'anima è prendersi cura dell'uomo, e prendersi cura dell'uomo è un'azione che facciamo per Dio. Il terzo, e poi concludo, è l'ascolto di Dio. E nella preghiera c'è questo soffio di Dio, soffio di vita. Soffio, aria, vento, ha molte funzioni questo alito di Dio. Prima di tutto quello di irrompere nella storia, instaurando un'altra logica, quella della responsabilità e dell'amore per l'altro. Ciò che è nuovo e riguarda il futuro, cioè noi diciamo spesso la speranza, quello che costruiremo nel futuro, ma ciò che è nuovo e che riguarda il futuro è ispirato e suscitato da Dio e dalla confidenza che noi abbiamo con Lui. Geremia dice, ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. E noi aspettiamo questo tempo, lo prepariamo. Ma anche il soffio una funzione ordinatrice, mettere verità e saggezza per esercitare il diritto e la giustizia sulla terra. Quindi quando il soffio di Dio arriva sulla terra, mette, produce, trasforma il disordine in ordine, Ma il capolavoro di Dio, ma il capolavoro del soffio di Dio è quando entra e arriva all'uomo, quando questo soffio raggiunge l'uomo, trasforma l'uomo in un essere vivente. Non è più un animale, ma diventa partner con il quale Dio parla e verso il quale Dio si affida, dando all'uomo la responsabilità del mondo, come ha fatto con Giuseppe e con Maria, affidando loro il figlio, Gesù. La nostra alleanza con Lui è l'inizio del suo avvento, del suo regno. Vi lascio con questa preghiera. Prendiamoci cura dell'uomo, facciamolo per Dio. Prendiamoci cura di Dio, facciamolo per gli uomini. E con questa preghiera vi ringrazio e vi auguro veramente un buon Natale, pieno di speranza e di ascolto.